Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Come mai, guardandosi in giro quando si va in montagna, sulle vette delle succitate montagne spesso si trovano delle croci? Almeno in Italia. Ma non solo in Italia. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. Allora, la questione delle croci di vetta, questo è il fantasioso nome delle croci che si trovano in vetta effettivamente, ha una storia antica ma neanche tanto, nel senso che c'è un momento in cui c'è un vero e proprio boom delle erezioni di croci sui monti, che però avviene molto dopo rispetto a quello che è l'avvento dell'alpinismo vero e proprio. Ovviamente non è uno sport antichissimo, nel senso che viene considerato sport e inizia a diventare un'attività praticata, anche se completamente irrazionale, nel senso che salire su una vetta solo per farlo è, molto fine a se stesso, ed è questo il suo bello, si intende, ma è ovviamente una cosa che non viene fatta per necessità. Ecco, in questo periodo qui le croci non erano una questione, semplicemente. C'erano un sacco di modi di segnalare il fatto di essere arrivati in vetta, e lo si faceva. Il classico è l'omino di pietra, cioè un mucchietto di pietre a forma di omino, oppure semplicemente un mucchio di pietre e basta, come il famoso ovo, che è una sorta di cumulo di cose della tradizione mongola, che spesso viene utilizzato anche per segnare, ad esempio, un luogo che può avere un'importanza anche nel l'orientamento, per esempio. Sulle vette i gentiluomini che ci arrivavano, perché erano appunto gentiluomini, nel senso che di solito erano ricchi, lasciavano altro tipo di segno anche, come bandiere, vessilli, cose che facevano capire a chi arrivava dopo che, ehi, eri arrivato dopo, maledizione, e quello prima è più figo di te. E fra queste persone i religiosi non mancavano, come scrive ad esempio Ledo Stefanini, docente di fisica e studioso di storia dell'alpinismo. Anche fra le classi abbienti che si cimentavano in sport come l'alpinismo e gli altri non si cimentavano nello sport semplicemente perché quando cacchio lo fai che devi lavorare, ecco, la religione non era certo un tabù, anzi erano molto religiosi, semplicemente la questione veniva vissuta in modo molto diverso. E sempre secondo Stefanini, probabilmente le cose cambiano anche con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, quando una vasta fetta di popolazione si trova ad imparare a salire le montagne. È un po' come se la Grande Guerra avesse in un certo senso, in un senso distorto perché lo sto dicendo apposta così, democratizzato l'alpinismo, forzando le persone a fare cose e andare in luoghi in cui col cacchio che ci sarebbero andate, ovviamente, e facendo delle vere e proprie imprese, anche perché i soldati non è che salivano e basta, salivano armati fino ai denti, a volte portando attrezzatura e armi pesantissime che servivano poi per presidiare, uccidere o cercare di sopravvivere, e molte volte non riuscendo nell'ultima parte dell'intento. Per cui è un po' come se la montagna fosse diventata di colpo un po' più di tutti, con le cose buone e le cose cattive di questo cambiamento. Il fatto di aver in qualche modo diffuso la pratica di salire in montagna, detta anche alpinismo appunto, a una più ampia gamma di approcci culturali alla religione, diciamo così, ha contribuito appunto ad aprire la strada alla questione di piantare croci un po' ovunque, almeno sopra i 2000 metri, ma fondamentalmente ovunque, creando però nel contempo una sorta di mini ecomostro ogni volta che si saliva in cima, nel senso che omini di pietra, cumuli di pietre, bandierine, bandiere, vessilli e cazzi e mazzi erano tutte cose che intanto occupavano molto poco spazio e oltretutto erano estremamente temporanee, anche perché erano fatte il più delle volte, almeno per quanto riguarda i cumuli e gli ovò e gli omini di pietra, con materiale della montagna stessa. Una croce è fatta di ferro, acciaio e soprattutto è piantata nel calcestruzzo, quindi un intervento abbastanza invasivo su quello che è l'ambiente circostante. O, altresì detto, una cagata in fondo. Cercando di capire meglio la questione delle croci di vetta ho scoperto anche, o meglio mi sono ricordato perché l'avevo completamente dimenticata una incredibile diatriba fra il CAI, il Centro Alpino Italiano.
È Club Alpino Italiano, scemo!
Ovviamente è un lapsus, ho sbagliato, è Club, mi avete scritto in molti. Grazie mille!
Salvini e la Santanchè, che se la prendono col CAI solamente perché non hanno capito che cosa hanno detto in pratica. Cioè, il CAI a un certo punto dice, ma nemmeno il CAI in forma ufficiale. Il direttore editoriale del CAI in un incontro dice, le croci di vetta che ci sono, noi continueremo ad aggiustarle come abbiamo sempre fatto, perché il CAI si occupa anche di rimetterle a posto, visto che essendo in vetta si rovinano, fulmini, vento, intemperie, eccetera. Ma saremmo alla fine contrari a metterne delle altre, ed è stato tipo apriti cielo. Non hanno capito una mazza, sia la Santanchè che Salvini, e quest'ultimo in particolare, che è sempre stato il più teatrale di tutti, ha iniziato a dire una cosa del tipo, non toglieranno neanche una croce dalle montagne, dovranno passare sul mio corpo. Lo dico praticamente virgolettato, sono le sue parole. E solo che il CAI non aveva mai detto che avrebbe tolto delle croci. Per cui quando il CAI poi ha ribadito che non avrebbe tolto delle croci, Salvini ha detto, bravi, grazie CAI che hanno fatto marcia indietro. Avanti così, come finiva sempre lui. Vabbè. Però in tutta questa cosa, quello che ci si porta a casa leggendo appunto articoli e la storia delle croci di vetta è che effettivamente sono il frutto di una sorta di lettura molto pop della religione, dove quello che vince alla fine è il sacrificio, perché portarti su una croce o i pezzi per costruire una croce è faticoso da Dio e ti avvicina al divino. Curiosamente oggi, che ovviamente da un punto di vista pratico e tecnico piantare croci lo puoi fare letteralmente anche su Marte se hai abbastanza soldi, la questione stava già passando di moda, a prescindere da quella che è stata la presa di posizione del CAI, perché essendo meno sbattimento forse vale anche meno da un punto di vista religioso, se la vivi così, voglio dire, se la vivi in modo un po' più sano magari no. Quindi le croci di vetta alla fine sono lì un po' per una sorta di lettura travisata del valore del cattolicesimo e dell'amore per il divino eccetera, che però passa anche un po' dal cielo più lungo io dei club alpini disseminati in giro per il mondo, nel senso che ovviamente quando tu apponi una croce cosa fai? Non ce la metti la firma, non ce la metti la targa, ce la metti. E quindi alla fine la croce diventa una sorta di billboard con l'approvazione di Dio per farti pubblicità, fondamentalmente. Per cui non bellissimo. Comunque, l'ultima diatriba che girava intorno alla questione e che magari è interessante anche se rispondete voi qua sotto è: le croci andrebbero levate perché deturpano il paesaggio, anche se comunque costituirebbe un costo, eccetera, oppure quelle che ci sono vanno lasciate anche per una questione del ehi, guarda che cazzate che abbiamo fatto in passato? Però che toglierle sia uno sbattimento mi sembra abbastanza evidente. Ditemi la vostra! E poi cliccate, anzi no, fatelo subito, cliccate segui sulla piattaforma di podcast preferita, su Cose Molto Umane, che poi vi dimenticate che so come siete voi, poi rispondete e seguitemi su Instagram o fate tutto insieme se siete capaci, vediamo. A domani con Cose Molto Umane.